Bentornati carissimi amici ascoltatori, quindi benvenuti al nostro consueto appuntamento. Stiamo per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, nel Vangelo di Matteo al capitolo 13. E ieri abbiamo letto qualcosa riguardo alla parabola del seminatore e, come vi ho promesso già ieri, andremo a scoprire la spiegazione che Gesù stesso ne dà. Nei versetti dal 18 al 23 vediamo appunto il significato della parabola. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Il primo gruppo di uditori che Gesù ci presenta è quello che riceve il seme lungo la strada. Essi non afferrano la parola di Dio, il suo messaggio. La verità che odono non fa loro alcuna impressione, li lascia indifferenti. Il seme caduto nei loro cuori e che avrebbe dovuto portare frutto è rubato, portato via dal maligno. Non è per mancanza di intelligenza che non afferrano. Quelli che ascoltavano Gesù erano tra gli altri capi religiosi, dottori della legge, gente istruita, intelligenti, eppure insensibili alle cose del Vangelo. La seconda serie di uditori della parola di Dio ricevono il seme in luoghi rocciosi. Perché non hanno messo radici, permettendo che la parola restasse nei loro cuori? Non hanno mai imparato che la fede, e non le apparenze, è la chiave che apre la verità del Vangelo. Anche se rispondono con gioia all'invito del Vangelo, ritornano poi ben presto a ciò che li attrae nel mondo, non imparando ad amare, a pregare e a studiare la Bibbia. Il più piccolo disturbo li fa indietreggiare. Gesù illustra poi un'altra categoria di uditori, coloro che ricevono la parola di Dio tra le spine. Appartengono a quella categoria di persone che vogliono, provano a vivere in due mondi, vogliono credere, essere religiosi, ma non intendono darsi completamente a Dio. Così sono ansiosi, inquieti e affannati per le cose di questa vita. Vogliono sembrare religiose, ma si affannano a conquistare piaceri materiali. Per loro Dio è troppo piccolo e il mondo è troppo grande. Così le cose di questo mondo soffocano il seme della parola di Dio. Infine ci vengono presentati quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra. Ringraziamo il Signore che una buona parte del seme cade su un buon terreno. Sono coloro che aprono le loro menti, i loro cuori e cercano di comprendere e di mettere in pratica la parola di Dio. Portano frutto alla sua gloria, anche se non in modo uniforme. Se fai parte di uno dei primi tre terreni, non importa stabilire a quale, sei comunque perduto. Assicurati invece che la parola che ascolti, anche quest'oggi attraverso la radio, cada in un cuore tenero e pronto a ricevere il messaggio di Dio. Ma vediamo un'altra sfumatura del regno dei cieli. È l'immagine di una persona che semina del buon seme nel suo campo, ma viene compiuta nei suoi confronti una cattiva azione. Leggiamo questa parabola nei versetti dal 24 al 30, da Matteo, capitolo 13. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania?» Egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». I servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a coglierla?» Ma egli rispose: «No, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai miei titori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Con la parabola delle zizzanie, Gesù voleva insegnare ai discepoli che si sarebbero trovati sin dal principio in un campo di battaglia. Essi dovevano convincersi che il lavoro di spargere la buona novella del Vangelo non era da paragonare a quello di un normale coltivatore di campi. Mentre gli uomini stavano dormendo, venne il nemico. Ricordate che il seminatore è il Signore, e lui non sonnecchia né dorme mai. Satana è il nemico, e lui semina delle zizzanie tra il grano. Forse è meglio leggere subito anche la spiegazione che Gesù dà della parabola, poi vedremo l'interpretazione. Vediamo quindi i versetti dal 36 al 43. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa, e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Gesù fu esplicito e chiaro nella parabola. Voleva far capire che, come la zizzania fu seminata nel campo per ostacolare la crescita del grano, così Satana cerca di scoraggiare chi si affatica per il Signore. Ma vediamo che qualcuno prende una saggia decisione. Il servo del coltivatore, scoperto che in mezzo al campo crescevano delle erbacce, pensando che il suo dovere sia sradicarle, fa al suo padrone una proposta in questo senso. Molti di quelli che erano a contatto con Gesù la pensano allo stesso modo. Tempo dopo, i suoi discepoli si preoccuparono perché c'erano dei discepoli di Giovanni che non seguivano loro e facevano delle opere miracolose, e glielo proibirono. Gesù dovette intervenire e spiegare che il loro atteggiamento era sbagliato. «Chi non è contro di voi, è per voi», disse. Un'altra volta volevano incenerire i samaritani che avevano rifiutato di ospitarli, ma anche questa volta Gesù dovette essere severo con loro, spiegando che il suo compito non era di distruggere, ma di salvare le persone. Come dicevamo, il padrone prese una saggia decisione e lasciò le zizzanie nel campo. Per quale ragione? Per amore del frumento. Non è facile capire questo atteggiamento di Dio. Perché esiste un miscuglio di bene e di male? Perché Dio permette a persone malvagie di occupare posti anche rilevanti nella società? Perché non li rimuove lasciando i cristiani liberi da interferenze e opposizioni? Se esaminiamo la Bibbia vedremo che questa è la maniera in cui Dio tratta con l'uomo. I grandi uomini di Dio non hanno avuto una vita facile, spesso sono stati temprati da difficoltà e questo ha permesso loro di mettere radici profonde. Se non ci fossero difficoltà, dove sarebbe la necessità di avere una grande fede? Ci viene anche presentato un destino inevitabile, quello delle zizzanie e del grano. Altre volte in passato gli angeli sono stati strumenti di Dio nei suoi giudizi e anche in futuro avranno una parte preminente nei giudizi divini. Un giorno il Signore, attraverso i suoi angeli, prenderà la sua falce e separerà le zizzanie dal grano. Le zizzanie saranno bruciate. Io sono grato che quello non sarà il mio compito, perché potrei sbagliare, ma la Bibbia è chiara. Questo giudizio sarà certo, giusto, finale, immutabile ed eterno. La parabola delle zizzanie finisce con una buona notizia. Il frumento sarà finalmente raccolto e riunito nei granai del Padre. Se oggi è difficile capire chi è il grano e chi no, un giorno i giusti risplenderanno come il sole. Sarà un raduno meraviglioso. Verranno da ogni paese, da ogni tribù, lingua, nazione e classe sociale. Saremo raccolti per condividere la gloria e l'onore di Cristo. Passiamo ora alla parabola del granello di senape, scritta nei versetti 31 e 32. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto, è maggiore dei legumi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami». Questa parabola rappresenta un altro tipo di semenza e ci parla della crescita del regno. Ci informa che il regno dei cieli ha un piccolo inizio, poco vistoso. Tra gli ebrei l'espressione «granel di senape» indicava qualcosa di estremamente piccolo. I rabbini avevano insegnato che il Messia sarebbe venuto con gran pompa e con grande potenza, che sarebbe stato in grado di rovesciare le nazioni del mondo con la sua azione risoluta. La loro teologia non prevedeva l'origine umile dell'uomo della Galilea e quindi non lo comprendevano. Gesù tentò di correggere questa idea con la parabola che abbiamo letto. Voleva far capire che l'inizio del regno sarebbe stato piccolo, insignificante, ma che, nonostante questo, non dovevano scoraggiarsi perché sarebbe venuto il giorno in cui il suo dominio si sarebbe esteso per tutta la terra. Spesso si dimentica di guardare al punto centrale di una parabola per soffermarsi su particolari di scarsa importanza. Il punto centrale di questa parabola è il contrasto tra la piccolezza dell'inizio e la grandezza del risultato. Non è importante capire chi sono gli uccelli che si riparano tra i rami. Quelli sono messi lì unicamente per far capire quanto fosse grande l'albero. Nei versetti dal 33 al 35 troviamo che ci parla dell'influenza del regno. Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose, disse Gesù, in parabole alle folle, e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Questa viene chiamata la parabola del lievito. Qual è la verità centrale? È una parabola simile a quella del granel di senape, e il contrasto maggiore consiste tra la piccolezza del lievito e la quantità di farina impiegata. Alcuni commentatori biblici danno a questa parabola più di una interpretazione. La più comune è quella che il lievito rappresenta l'influenza che il regno ha in questo mondo. Il lievito è la potenza trasformatrice, la sostanza che dall'interno cambia le cose. Il lievito ci vuole ricordare che la diffusione del regno non dipende da cose esteriori, da segni di potenza e di forza, ma dal lavoro e dall'opera dello Spirito Santo. La diffusione del regno avviene parlando al cuore, portando una trasformazione interna a tutti coloro che lo ricevono. Un'altra interpretazione limita il lievito alla diffusione del male nella Chiesa. Il lievito non è però sempre figura del male. Nel Vecchio Testamento, nella ricorrenza delle Pentecoste, il sacerdote offriva a Dio 2 pani cotti con lievito ed erano graditi all'Eterno. Pane lievitato veniva offerto anche il giorno del ringraziamento al Signore, descritto in Levitico al capitolo 7, versetto 13. Un'altra interpretazione spiega che il regno dei cieli cresce in modo misterioso e nascosto, gradualmente. Una volta ancora è poi spiegato perché il Signore parlava in parabole, per insegnare. Dobbiamo essere contenti che Gesù disse queste parabole e non dobbiamo unirci allo spirito degli scribi e dei farisei, i quali, per non vedere, non voler comprendere, si privavano del significato profondo che esse contenevano. E domani, nel nostro prossimo appuntamento, ultimo della settimana, vedremo 3 altre parabole.